Capitolo ventunesimo. «No, la principessa è stanca, penso, e i cavalli non la interessano», disse Vronsky ad Anna, che aveva proposto di andare fino all'allevamento, dove Sviaschi voleva vedere uno stallone nuovo. «Voi andate e io accompagnerò a casa la principessa e discorreremo un po'», egli disse. «Se vi fa piacere», aggiunse, rivolto a lei. «Di cavalli non capisco nulla e sono molto contenta», disse Daria Alexandrovna alquanto sorpresa. Vedeva dal viso di Vronsky che egli aveva bisogno di qualcosa da lei. Non s'era sbagliata. Non appena entrarono per la porticina di nuovo nel giardino, egli guardò dalla parte dove era Anna e, rassicuratosi che ella non potesse né sentirli né vederli, cominciò. «Avete indovinato che desideravo parlare un po' con voi», disse guardandola con gli occhi ridenti. «Non mi sbaglio ritenendovi amica di Anna». Si tolse il cappello e, tirato fuori il fazzoletto, s'asciugò la testa che andava diventando calva. Daria Alexandrovna non rispose nulla e lo guardò soltanto come spaurita. Rimasta sola con lui, aveva avuto paura tutto ad un tratto. Gli occhi ridenti e l'espressione severa del viso la spaventavano. Le più varie supposizioni su quello che gli stava per dirle le balenarono in mente. «Prenderà a dirmi di voler venire a trovar noi e i bambini e io dovrò dirgli di no». Oppure di predisporre un certo ambiente per Anna a Mosca, o che non sia Vasinka Wieslowski e dei suoi rapporti con Anna, o forse di Kitty, del fatto che egli si senta colpevole. Non prevedeva se non cose spiacevoli, ma non indovinò quello di cui egli voleva parlarle. «Voi avete un tale potere su di Anna, vi vuole tanto bene?» disse. «Aiutatemi!» Daria Alexandrovna guardava intimidita e interrogativa il viso energico di lui, che, tutto o in parte, ora usciva in una striscia di sole fra l'ombra dei tigli, ora si oscurava di nuovo di ombra, e aspettava quello che egli avrebbe detto ancora, ma lui, urtando con un bastone nei ciottoli, camminava in silenzio accanto a lei. «Se siete venuta da noi, unica donna fra le vecchie amicizie di Anna, non conto la principessa Varvara, capisco che l'avete fatto non perché consideriate regolare la nostra posizione, ma perché, comprendendo tutta la gravità di questa posizione, le volete bene egualmente e desiderate aiutarla. È così, vi ho capita?» chiese voltandosi a guardarla. «Oh sì», rispose Daria Alexandrovna chiudendo l'ombrellino. «Ma no», egli l'interruppe e senza volere, dimenticando di porre la propria interlocutrice in una posizione disagevole, si fermò così che anche lei dovette fermarsi. «Nessuno sente più fortemente di me tutta la gravità della posizione di Anna. E questo è comprensibile se voi mi fate l'onore di considerarmi un uomo di cuore. Io sono la causa di questa situazione e perciò la sento». «Capisco», disse Daria Alexandrovna, involontariamente ammirandolo per la sua sincerità e la fermezza con cui aveva pronunciato ciò. «Ma proprio perché sentite di esserne la causa, temo che esageriate. La sua posizione in società è penosa, capisco». «Nella società è un inferno», egli pronunciò in fretta, accigliandosi. «Non si può immaginare tormento morale peggiore di quello che lei ha sofferto a Pietroburgo in 2 settimane, e vi prego di crederlo». «Sì, ma qui, fino a che né Anna né voi sentiate il bisogno della società...» «La società», egli disse con disprezzo. «Che bisogno posso avere io della società?» «Fino ad allora, e potrebbe essere sempre, voi sarete felici e tranquilli. Io vedo che Anna è felice, completamente felice. Ha già avuto il tempo di comunicarmelo», disse Daria Alexandrovna sorridendo, e senza volere, proprio nel dire questo, ella dubitò che Anna fosse totalmente felice. Ma Vronsky sembrava non dubitarne. «Sì, sì», egli disse, «lo so che si è ripresa dopo tutte le sue sofferenze, è felice del presente. Ma io ho paura di quello che ci attende. Perdonate, volete camminare?» «No, è lo stesso. Su, allora sediamoci qui». Daria Alexandrovna sedette su una panchina del giardino, in un angolo del viale. Egli rimase in piedi dinanzi a lei. «Vedo che lei è felice», egli ripeté, e il dubbio che ella fosse felice colpì ancor di più Daria Alexandrovna. «Ma può mai durare così? Che noi abbiamo agito bene o male è un'altra questione, ma il dado è tratto», egli disse passando dal russo al francese, «e noi siamo legati per tutta la vita. Siamo uniti con il vincolo per noi più santo dell'amore. Abbiamo una creatura, possiamo averne ancora. Ma la legge e tutte le circostanze della nostra situazione sono tali che si presentano migliaia di complicazioni che lei adesso, distendendo l'animo dopo tante prove e sofferenze, non vede e non vuol vedere. E questo è comprensibile. Ma io non voglio non vedere. Mia figlia, secondo la legge, non è figlia mia, ma è una carienina. Io non voglio questo inganno. No! Egli disse con un gesto energico di rifiuto e guardò con cupa interrogazione Daria Alexandrovna. Ella non rispondeva nulla e lo guardava soltanto. Egli continuò. Domani nascerà un figlio, il figlio mio. E secondo la legge è un Karenin, non è l'erede del mio nome né del mio patrimonio. E per quanto felici noi potremo essere in famiglia, e per quanti figli potremo avere, fra me e loro non vi sarà legame. Sarebbero dei Karenin. Voi vi rendete conto della gravità e dell'orrore di questa situazione? Ho provato a parlarne ad Anna. Ciò la irrita. Non capisce e io non posso dir tutto a lei. Adesso guardate la cosa da un altro lato. Io sono felice del suo amore, ma devo avere un'occupazione. Ho trovato questa occupazione e ne sono orgoglioso, e la considero più nobile delle occupazioni dei miei colleghi di un tempo a corte e in servizio. E senza dubbio ormai non cambierò questo lavoro con il loro. Io lavoro qui, sempre allo stesso posto, e sono felice, soddisfatto, e non ci occorre altro per essere felici. Io amo questa attività. Cela ne pas un pis-aller, al contrario. Daria Alexandrovna notò che in questo punto della spiegazione egli si confondeva e a lei non era possibile capire bene la digressione, ma sentiva che messosi una volta a parlare dei suoi rapporti intimi, di cui non poteva parlare con Anna, egli adesso rivelava tutto e la questione della sua attività in campagna rientrava nello stesso reparto di pensieri intimi, così come la questione dei suoi rapporti con Anna. «E così continuo», egli disse dopo essersi ripreso. «La cosa principale poi è che, lavorando, mi è indispensabile avere la certezza che ciò che si fa non morirà con me, che avrò degli eredi. E questa certezza io non l'ho. Figuratevi la situazione di un uomo che sa in precedenza che i figli suoi e della donna che ama non saranno suoi, ma di un essere che li odia e non vuol saperne di loro. Questo è tremendo». Tacque, visibilmente agitato. «Sì, si intende, capisco. Ma cosa può mai Anna?» domandò Daria Alexandrovna. «Ecco, questo mi porta allo scopo del mio discorso», disse lui, dominandosi con sforzo. «Anna può, ciò dipende da lei. Perfino per chiedere la legittimazione allo zar è necessario il divorzio, e ciò dipende da Anna. Suo marito in qualunque momento è stato consenziente al divorzio, e vostro marito stava proprio per predisporlo. E ora, lo so, egli non si rifiuterebbe, basterebbe solo scrivergli». Allora aveva risposto apertamente che se lei ne avesse espresso il desiderio, egli non avrebbe opposto un rifiuto. «S'intende», disse cupo, «è una di quelle crudeltà farisaiche di cui sono capaci solo uomini senza cuore. Egli sa quale tormento le costi ogni ricordo suo e conoscendola esige una lettera da lei. Capisco che per lei ciò sia tormentoso, ma le ragioni sono così gravi che bisogna passer par-dessus toutes ces finesses des sentiments. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anne et de ses enfants. Io non parlo di me, pur essendo in uno stato penoso, molto penoso», disse con una espressione di minaccia verso qualcuno per il fatto che era in uno stato penoso. «E così, principessa, io mi aggrappo senza riguardi a voi come all'ancora di salvezza. Aiutatemi a convincerla a scrivergli e ad esigere il divorzio». «Sì, si intende», disse pensierosa Daria Alexandrovna, ricordando chiaramente l'ultimo suo incontro con Alexei Alexandrovich. «Sì, si intende», ella ripeté decisa ricordandosi di Anna. «Adoperate tutto il vostro ascendente su di lei, fate in modo che ella scriva. Io non voglio e non posso quasi parlare di questo con lei». «Va bene, parlerò, ma come? Non ci pensa lei stessa?» disse Daria Alexandrovna, ricordando a un tratto la nuova strana abitudine di Anna di socchiudere gli occhi. E ricordò che Anna socchiudeva gli occhi proprio quando si trattava delle questioni intime della sua vita, proprio come se li socchiudesse dinanzi alla sua vita, per non vedere tutto, pensò Dolly. «Assolutamente, e per me e per lei le parlerò», rispose Daria Alexandrovna all'espressione grata di lui. Si alzarono e andarono verso casa.